Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Cade l'ultimo ostacolo. Dal 1 gennaio diventa totale la libera circolazione delle persone con la Croazia. I lavoratori balcanici non sono un pericolo per il mercato svizzero. Spari sul set dopo l'incidente mortale negli Stati Uniti. In lacrime l'attore Alec Baldwin. Non ho parole per esprimere la mia tristezza. Ma come ci si regola in Svizzera per l'utilizzo di armi di scena? Quali le precauzioni? Ne abbiamo parlato con alcuni esperti. I ricordi di chi non c'è più a Piacenza, parte un progetto per riconsegnare alle famiglie gli effetti personali delle vittime del Covid. Federer Express non solo sul campo, inaugurato a Basilea, un tram tutto dedicato al figlio prediletto della città. Basta contingenti. Dal 1 gennaio la Croazia beneficerà totalmente della libera circolazione delle persone. Lo ha deciso qualche settimana fa il Consiglio federale, che oggi lo ha ufficialmente comunicato all'Unione Europea. Non ci sono infatti stati squilibri nel mercato del lavoro svizzero, resta però la clausola di salvaguardia nel caso in cui i lavoratori croati in entrata dovessero essere troppi. Da Berna, Anna Riva.
Non sono divenuti realtà gli scenari ipotizzati dal Consiglio federale. Il mercato del lavoro elvetico non è infatti stato destabilizzato dall'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, in vigore dal 1 gennaio 2017. Ciò si traduce nello stop dal prossimo 1 gennaio al sistema dei contingenti previsto per una fase transitoria. Quanto deciso dal governo il 1 ottobre è stato comunicato ufficialmente oggi all'Unione Europea nell'ambito dell'annuale incontro del Comitato Misto Svizzera-UE per l'accordo sulla libera circolazione delle persone. In ogni caso, la Svizzera potrebbe tuttavia attivare la clausola di salvaguardia se l'immigrazione di lavoratori croati superasse un certo valore soglia. In sostanza, dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026 al massimo, la Confederazione potrebbe tornare a limitare il numero di permessi rilasciati a cittadini croati. Nel 2014 la Svizzera, lo ricordiamo, inizialmente non aveva voluto ratificare il protocollo di estensione della libera circolazione alla Croazia, perché a suo dire inconciliabile con il sì all'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Una decisione in seguito rivista. D'altro canto, la posta in gioco non era da poco. Si parlava della piena riassociazione della Confederazione ai programmi europei Horizon 2020 ed Erasmus+.
E la Croazia era peraltro l'ultimo paese a essere ancora tagliato fuori dalla libera circolazione, ed è per questo che la decisione svizzera è ben venuta. Thomas Migliarin ha raccolto poco fa dal vertice europeo di Bruxelles la reazione del primo ministro croato Andrej Plenković.
È una cosa buona, ne abbiamo parlato col governo svizzero. Il cosiddetto periodo di transizione è terminato, dunque il regime giuridico per i lavoratori croati dovrebbe essere libero, così come è già all'interno dell'Unione Europea. Per chi ne ha bisogno, per chi ha fatto piani in tal senso, è sicuramente qualcosa di positivo. Saluto dunque la decisione delle autorità svizzere.
Il premier croato Andrej Plenković ai nostri microfoni. Anche la Commissione europea si rallegra della decisione, ma fa notare che, siccome la manodopera croata non è un problema per il mercato del lavoro svizzero, non poteva che essere così e che eventuali ulteriori restrizioni avrebbero dovuto essere poi concordate con Bruxelles. Insomma, potremmo dire che Bruxelles mette i puntini sulle i. Dire no all'iniziativa per cure infermieristiche forti non significa mettere in dubbio la necessità di rafforzare il ruolo del personale curante. Ne è convinto il comitato interpartitico che questa mattina è sceso in campo contro il testo in votazione il 28 novembre. I sostenitori del no sanno bene che per loro la campagna sarà tutta in salita e che non sarà facile opporsi alle rivendicazioni di una categoria professionale la cui importanza è stata resa ancora più evidente dalla pandemia. Da Berna, Mattia Serena.
Ieri sera i sostenitori dell'iniziativa hanno sfilato per le vie di Berna. Altre manifestazioni sono previste in diverse città. C'è entusiasmo e la popolazione sembra essere pronta a sostenere le rivendicazioni di infermieri e infermiere. Secondo il sondaggio dell'Istituto GFS pubblicato oggi, i sì sfiorano l'80%. Per i contrari, la sfida è difficile. Il consigliere nazionale PLR, Philippe Nantermont.
Le cœur dit plutôt de voter oui parce qu'on est
Il cuore dice di votare sì perché siamo siamo tutti sensibili alla situazione del personale infermieristico, ma la ragione deve dire di no. E la ragione, condivisa dal Consiglio federale e dalla maggioranza del Parlamento, secondo Nantermot, è il controprogetto pronto a entrare in vigore se l'iniziativa dovesse essere respinta, che prevede 1 miliardo per la formazione e la possibilità per gli infermieri di fatturare direttamente alcune prestazioni. Non abbastanza per gli iniziativisti, che chiedono prima di tutto migliori condizioni di lavoro. Sì, replicano i contrari, ma non fissandole nella Costituzione. Al di là degli argomenti, sembra però che tra i contrari, ad esempio associazioni di categoria e casse malati, non siano in molti a volersi esporre su questo tema, assumendo una posizione non certo comoda. Ancora Philippe Nantermot.
C'est possible, mais c'est quand même assez terrible pour la démocratie.
È possibile, ma è abbastanza grave per la democrazia avere paura di un dibattito. È vero che può non essere simpatico dire no alle rivendicazioni degli infermieri durante una pandemia, ma credo che occorra comunque discutere delle questioni di fondo.
Weil man natürlich weiß, dass meinem Jahr noch nichts passiert.
Per l'UDC Albert Rösti, la poco profilata campagna per il no potrebbe essere anche dovuta al fatto che in caso di sì ci vorrà in ogni caso molto tempo per applicare l'iniziativa e all'inizio non cambierà nulla. Manca però più di un mese al voto, vedremo come i due campi si muoveranno nelle prossime settimane.
In Svizzera ci sono troppi lupi e allora bisogna consentirne l'abbattimento preventivo. E questa è l'indicazione uscita dalla Commissione Ambiente del Consiglio degli Stati, che ha deciso di andare oltre e di proporre un'iniziativa parlamentare per modificare la legge sulla caccia. Questo elemento era tra l'altro già contenuto nel testo poi bocciato in votazione popolare nel settembre del 2020. Il provvedimento in pratica sarebbe simile a quello che viene già utilizzato per limitare la popolazione di stambecchi. A Ginevra 6 poliziotti sono in odore di licenziamento dopo l'inchiesta durata oltre 2 anni sui legami tra una 30ina di agenti e il proprietario di un salone di massaggi. Lucia Mottini, sei la nostra corrispondente dalla Romandia. A mezzogiorno ci avevi detto che l'inchiesta del Ministero Pubblico ha ridimensionato il risvolto penale, escludendo che vi sia stata corruzione o altri reati gravi. Come si spiega allora la durezza delle sanzioni che potrebbero colpire diversi poliziotti?
In effetti, i reati penali riscontrati dal procuratore generale Olivier Journeau sono poca cosa. 5 decreti di accusa che riguardano fatti come la cancellazione di una multa o un'informazione che non doveva essere divulgata ma di poco conto. Ma i comportamenti dei poliziotti sono stati giudicati riprovevoli dal punto di vista deontologico. Questi agenti condividevano un gruppo WhatsApp con il Magnaccia, passeggiavano con lui regolarmente, scattavano foto di gruppo abbracciati alle prostitute. Un poliziotto è riuscito a scambiare con il proprietario del locale a luci rosse 10.000 messaggi in un anno, una media di 7-8 al giorno. Comportamenti problematici che hanno spinto il Ministero Pubblico a consegnare i dossier di 29 agenti ai responsabili della polizia.
Responsabili che oggi nel pomeriggio hanno tenuto pure loro una conferenza stampa.
Sì, era il seguito logico di quella di stamattina. Non posso dire che non ci sia niente, ha esordito il consigliere di Stato Mauro Poggia. I reati penali non sono gravi, soprattutto rispetto a quanto si era ipotizzato inizialmente, ma è primordiale che ogni agente non solo si conformi alla legge, ma che abbia un comportamento che non dia adito a sospetti di corruzione o complicità. La parola finale non è ancora stata scritta per i 10 casi più gravi di competenza del capo di dipartimento, ma per 6 di loro, nel frattempo sospesi, si va nella direzione del licenziamento per colpa grave o per rottura del rapporto di fiducia.
Sanzioni, sì, ma si è pensato anche a come prevenire il ripetersi di simili situazioni.
Allora, questo capitolo è stato sviluppato soprattutto dalla comandante della polizia Monica Bonfanti, la quale ha svolto personalmente le audizioni dei 16 poliziotti meno compromessi, dialoghi che hanno evidenziato a volte una scarsa consapevolezza del perché alcuni comportamenti sono da correggere. Per rendere meno facili le compromissioni, già da alcuni anni è stato abolito il gruppo specializzato nella prostituzione e così sono più numerosi ma meno assidui gli agenti che si occupano della vita notturna. Infine, un nuovo codice deontologico dovrebbe entrare in vigore tra 10 giorni, renderà più espliciti i doveri dei poliziotti e anche come si possono tradurre nel complesso lavoro quotidiano.
Lucia Mottini è il caso dei poliziotti compromessi con il proprietario di un salone di massaggi a Ginevra. Il movimento Scioperi per il clima è nuovamente sceso in piazza in Svizzera, a Berna. Diverse migliaia di persone si sono radunate sulla piazza federale nel pomeriggio. Altre manifestazioni si sono tenute a Basilea, Bellinzona, Bien e a Ginevra. I Fridays for Future sono stati organizzati un po' in tutte le città europee, anche in vista del vertice sul clima, il COP20, che si terrà dal 31 ottobre a Glasgow. Devastato e col cuore spezzato, Alec Baldwin si è presentato così oggi dopo quanto accaduto sul set di un film western in New Mexico. Ricordiamo, la direttrice della fotografia è morta a causa dei colpi partiti accidentalmente da una pistola di scena. Sono in contatto col marito della vittima, ha detto il popolare attore americano, che ha assicurato la piena collaborazione nelle indagini. Ma ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Un film western ambientato nel deserto attorno a Santa Fe. Una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve. Una star di Hollywood come Alec Baldwin, che preme il grilletto e spara, uccidendo accidentalmente la direttrice della fotografia, la 42enne Alina Hutchins. I colpi, esplosi secondo un portavoce dello sceriffo della contea mentre l'attore stava scaricando l'arma al termine di una ripresa, raggiungono anche il regista del film Joel Souza, ferendolo in modo non grave. L'uomo è già stato dimesso dall'ospedale. Baldwin si è presentato spontaneamente presso gli uffici dello sceriffo di Santa Fe e ha risposto alle domande degli inquirenti, che per il momento non hanno formalizzato nessuna accusa per l'incidente. Il sito web del quotidiano locale, il Santa Fe New Mexican, ha pubblicato alcune immagini che ritraggono l'attore, 63enne, in lacrime sul set della produzione, che nel frattempo è stata fermata.
He's been a maverick his entire career. I actually met him once at an embassy dinner. Have you ever met Captain Ramius, General?
I've turned over all my businesses to my two sons, Beavis and Butthead.
Attore talentuoso e versatile, vincitore di numerosi Emmy Awards, l'ultimo dei quali per la sua parodia di Donald Trump nel varietà satirico Saturday Night Live. Baldwin non è nuovo ai guai con la giustizia, tra aggressioni, accuse di alcolismo, arresti per guida in contromano e battaglie legali, su tutte la velenosa causa di divorzio con l'ex moglie Kim Basinger. Non è la prima volta che un'arma di scena utilizzata su un set cinematografico è responsabile di un tragico incidente. Il caso più noto è quello dell'attore Brandon Lee, figlio del celebre Bruce Lee, morto a 28 anni nel 1993 durante le riprese del film Il Corvo.
Ma quanto sono pericolose le armi di scena e a quale legge sottostanno? E infine, com'è garantita la sicurezza sui set in Svizzera? Tanti interrogativi sollevati dal caso di Alec Baldwin, interrogativi che Luca Betti ha rivolto a due esperti. Le risposte nel prossimo contributo.
Eine Filmpistole, bei der schießt man ja kein Geschoss ab und darum ist das für mich unerklärlich.
Daniel Wies, presidente dell'Associazione degli Armaioli e dei Venditori di Armi della Svizzera, non sa spiegarsi come sia potuto avvenire l'incidente sul set del film girato negli Stati Uniti.
Nur gefährlich, wenn die Distanz klein ist.
Una pistola di scena è pericolosa, continua Wies, solo se viene maneggiata e scaricata a poca distanza su un'altra persona. La detonazione di una cartuccia a salve fa uscire dalla canna dell'arma solo una fiammata, un gas a fortissima pressione e non un proiettile. La fiammata può causare gravi ferite per chi si trova a un metro o ancora meno.
Un metro o weniger für eine schwere Verletzung.
L'esperto ricorda che in Svizzera anche il possesso di imitazioni di pistole e il loro uso sottostanno alla legge federale sulle armi. Per esempio, per il loro acquisto è necessario presentare un estratto del casellario giudiziale.
Sie müssen mindestens einen Auszug aus dem Zentralstrafregister muss der Käufer vorweisen.
Georg Pringolf, scenografo indipendente e docente all'Accademia d'Arte di Zurigo, ha una lunga esperienza alle spalle, da quasi 25 anni assiste gli attori sul set. Quando vengono usate delle armi, si avvale dell'aiuto di un armaiolo professionista.
Ci sono armi veri che non sono manipolati e l'ora responsabilità di mettere della munizione falsa. L'organizzazione è così che questo Waffenmeister dà l'arma all'attore, lui è sempre presente e prende l'arma quando la scena è finita.
Nonostante le varie misure di sicurezza, anche in Svizzera è successo un incidente con armi da fuoco sul set. Nel 2020, durante una produzione a basso costo, vennero feriti, non in modo grave, un uomo e due donne in un bar rappersvigliona. Rischi inutili, ricorda infine Bringolf.
Normalmente in questo tempo qui si fa tutto in post-production per evitare tutti i problemi che possono succedere.
Grazie alla tecnica digitale si possono infatti usare armi scariche e aggiungere digitalmente fiammata, sangue e tutto il resto nella post-produzione e in piena sicurezza.
Anelli, indumenti, ma anche foto con biglietti. Sono solo alcuni degli oggetti personali appartenuti a persone morte per Covid all'ospedale di Piacenza, che da oltre un anno è impegnato nella restituzione di questi ricordi ai familiari. Se grazie ad una speciale task force la maggiore parte degli effetti sono stati riconsegnati, alcuni però giacciono ancora lì, in ospedale. Il perché ce lo spiega nel suo contributo la corrispondente Anna Valenti. Ah, scusate, mi dico, abbiamo un problema col servizio di Anna Valenti. Allora parliamo invece di un tema ben più leggero e godibile. Parliamo infatti di un tram chiamato Federer Express, non un tram chiamato Desiderio, ma un tram chiamato Federer Express. È in circolazione da oggi a Basilea, la città dove il campione è nato e cresciuto e ha imparato a giocare a tennis. È tappezzato all'esterno da immagini che ritraggono Roger in alcuni momenti della sua lunga carriera. All'interno i viaggiatori potranno invece conoscere meglio anche la sua vita fuori dai campi da tennis. Ce ne parla Monica Fornasie.
Non è verde come gli altri, ma blu, e lungo le sue fiancate delle gigantografie ripercorrono i successi ottenuti nei tornei del Grande Slam e la sua ultima vittoria del 2019 agli Swiss Indoors di Basilea. È impossibile non notarlo, il Federer Express, il tram, o meglio il Dremli, come si dice nel dialetto locale, monumento in movimento per Roger Federer. Ambasciatore mondiale di simpatia e di successo, atleta straordinario, ha imparato a giocare a tennis qui, è uno di noi e ha sempre portato il nome di Basilea nel mondo in modo positivo. Non riesco a pensare a un ambasciatore migliore per la regione, ha detto il presidente del governo cantonale Beat Jans alla cerimonia di inaugurazione davanti a Roger, alla moglie Mirka e ai suoi genitori. Il tram non omaggia solo la star del tennis, ma vuole far conoscere anche altri aspetti della sua vita, per esempio i luoghi dove è cresciuto o la sua fondazione, nata nel 2003, per i bambini poveri. E per chi desidera sentirsi come un professionista del tennis, o quasi, ci sono anche speciali sedili che ricordano la panchina di un campo da gioco. È un grande onore per me, ha affermato da parte sua il campione, che ha ricordato come da bambino quasi ogni giorno prendeva il tram della linea 8 per andare agli allenamenti e si sedeva davanti per guardare il tramviere. E su tutta la rete della città da oggi viaggerà anche il Federer Express. Come nel circuito ATP, non sarà sempre il numero uno.
E noi, come diceva il qui presente collega dello sport che andrà in onda tra un attimo, ci teniamo il desiderio di vederlo ancora in campo presto, speriamo. Chiudiamo qui la nostra edizione. Buona serata e buon weekend.
Radio Televisione Svizzera.